Radio Immagina.
Allora, eccoci qua, oggi parliamo, per quanto riguarda i nostri approfondimenti, del tema vaccini, partendo da quello che ieri è stato il discorso del Presidente del Consiglio Draghi in Senato alla vigilia del Consiglio Europeo. Ha ricordato Draghi, a oggi l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha avuto almeno una dose, due dosi l'81% della popolazione, aggiungendo che dobbiamo essere grati al nostro sistema sanitario. Allora, parliamo di questo, vi ricordo il numero per le vostre domande, 342 14 26 902. Bentornata Sandra Zampa, buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno.
Lo ricordo, è la responsabile salute nella segreteria del Partito Democratico, è stata sottosegretaria al Ministero della Salute nel governo Conte 2. Se è d'accordo, io ripartirei proprio dalle parole del Presidente del Consiglio, il discorso pronunciato ieri. Sentiamo che cosa ha detto in particolare della situazione vaccini in Italia.
Voglio inoltre ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi, e anche chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane, dopo aver superato le proprie esitazioni. La curva epidemiologica è oggi sotto controllo, grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di tenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra società.
Allora, così il Presidente del Consiglio, Sandra Zampa, insomma, una situazione, almeno in Italia, poi vedremo nel resto del mondo che cosa sta succedendo, no? Che almeno per il momento ci dovrebbe far stare tranquilli, no?
Tranquilli, forse è un aggettivo improprio, ma è certamente una situazione che ci deve rafforzare la nostra determinazione di proseguire sulla strada della vaccinazione. E poi quello che trovo veramente più che condivisibile delle parole del Presidente Draghi è il riconoscimento che questo è un traguardo che hanno raggiunto gli italiani. Il primo merito di questo va a tutti i cittadini, alle cittadine.
A questo grande senso di responsabilità, come ha detto il Presidente del Consiglio.
Ma guardi, io ricordo sempre i primi mesi della pandemia, del lockdown, quando rientravo molto tardi a casa dal lavoro, vedevo la televisione, il ricordo di questi terrazzi, dei balconi, della gente che cantava, questo mi accompagnerà per sempre. Vede, io penso che abbiamo vinto insieme quella prima battaglia e stiamo vincendo insieme la seconda, che è quella dell'uscita dalla pandemia. Allora certamente siamo grati al sistema sanitario nazionale, senza il quale non avremmo avuto l'infrastruttura su cui fare. Sa quanti popoli e paesi vorrebbero fare come gli italiani oggi e non gli è reso possibile dal fatto che non hanno hanno comunque neppure il come somministrare il vaccino, anche quando gli viene portato, in quelle pochissime quantità che conosciamo. Noi possiamo permettercelo, e questo lasci che le dica, ci deve anche ricordare il valore del servizio, il valore di essere cittadino. Cioè, mi piacerebbe che quando diciamo questo ci ricordassimo che questo ci è reso possibile dal fatto che si pagano le tasse in questo paese, e con le tasse sì, e con il fisco si mantiene, si sostiene, si rende possibile l'infrastruttura. Però poi c'è stato davvero l'adesione della gente, l'adesione volontaria delle persone, e questo è un successo di tutti noi, non è un successo di Speranza solo, non è a cui va riconosciuta la tenacia di una battaglia, perché guardi, ci sono anche dei momenti molto tristi, quando si è soli e si viene coperti di contumelie perché hai detto che devi continuare a portare la mascherina, oppure come dissi io in agosto che il Green Pass andava esteso ovunque ed ero sola, e ancora adesso.
Senta Zampa, ma alla luce di tutto questo mi dice che effetto le fa vedere quelle manifestazioni dei no Green Pass? Prima con Barbara De Daldi in apertura parlavamo di quella che ci sarà domani a Trieste, no?
Penso che siano manifestazioni assolutamente lecite, nella misura in cui vengono fatte nella correttezza, senza violenza, senza impedire agli altri la propria di potere condurre la propria vita avendo fatto scelte diverse. Penso però che siano persone che vengono, movimenti che sono stati usati, alimentati dalla politica, e questo è molto grave e va imputato a chi facendo politica li ha alimentati di argomenti, perché una gran parte di quegli argomenti sono falsi, ma loro non lo sanno e pensano di avere ragione. E in qualche discussione, adesso le ho detto, fino a un certo punto si può arrivare a discutere cercando di convincere gli altri che il vaccino ti salva, poi basta. Ma se uno parte dicendo che il vaccino ti inietta un chip per cui poi ti seguono dappertutto per sempre, che cosa ci va a discutere?
Ah, vabbè,
a fare?
Certo, è chiaro.
È che troviamo un'intesa.
Si è da un'altra parte, non c'è dubbio, va bene. Sandra Zampa, allora, per quanto riguarda la situazione nel resto del mondo, abbiamo letto che la Russia è un paese quasi al collasso, è stata vaccinata il 31% della popolazione. Ieri, soltanto ieri, ci sono stati oltre 34.000 nuovi contagi, ci sono all'incirca 1.000 morti al giorno. Dal 30 ottobre al 7 novembre verranno chiuse tutte le attività non essenziali. Il sindaco di Mosca ha detto che se la situazione non dovesse migliorare l'unica soluzione sarà un lockdown molto duro. Situazione difficile anche in Gran Bretagna, ieri quasi 50.000 casi, 179 morti, il giorno prima erano stati 223, ospedalizzazioni in aumento dell'11% nell'ultima settimana. Se questa è la situazione, rischiamo anche noi?
Noi non abbiamo nulla della situazione, nessun elemento simile a quello della Russia, dove in realtà hanno continuato a far finta di niente, ormai è esploso in modo irreversibile. Ieri, appunto, tra le tante cose che lei ha ricordato, Putin ha annunciato anche 7 giorni di sospensione delle attività lavorative, con stipendio assicurato, con la possibilità poi di proseguire, non lo chiama lockdown ma è lockdown.
Sì.
7 giorni non si riveleranno nulla, purtroppo, per quello che ho vissuto, anche se non sono un'esperta epidemiologa, questo l'ho imparato. Ha detto anche, appunto, che se ne può fare di più. Fino del 30% di solo.
La stiamo perdendo, Zampa, non so se si sta muovendo, il segnale è...
No, non mi sto muovendo.
Perfetto, no. Insomma, mi faccia solo salutare, perché nel frattempo ci ha raggiunto in studio una vecchia conoscenza di ascoltatori e ascoltatrici di Radio Immagine, professor Aldo Morrone, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E grazie per essere con noi, lo ricordo, il direttore scientifico del San Gallicano di Roma, di ritorno da Napoli, adesso ci racconterà il motivo che l'ha spinta fino a Napoli. Ci dovrebbe aver raggiunto anche un altro ospite, che è Udo Gumpel, il corrispondente del gruppo televisivo RTL. Gumpel, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti gli altri ospiti.
Allora, se sia il professor Morrone che Sandra Zampa me lo consentono, vorrei andare un secondo dal collega Gumpel per capire qual è la situazione in Germania, perché ho letto che sulla questione vaccinazione siete più indietro rispetto alla situazione italiana. Qual è la fotografia oggi, Gumpel?
Sì, siamo indietro rispetto all'Italia, non solo nella digitalizzazione, non solo nella emissione del Green Pass, che in Germania è una roba che si manda un fax, pensate, sì, magari molti di voi non sanno neanche più che cosa è un fax, e poi bisogna andare...
Ci piacerebbe, insomma, averlo già dimenticato, ma non è così poi, Gumpel.
No, comunque sto facendo la battuta, sì, perché qui mi è arrivato dopo un'ora a Roma il certificato dal Solerte, amministrazione della sanità almeno laziale, che è perfetta, e invece in Germania tu aspetti anche 2 settimane, devi andare 2 volte in farmacia a mostrare tutto il materiale cartaceo.
Questo andrebbe ripetuto, Gumpel, perché insomma anche no, essere visti come un paese modello a volte sta un po' stretto, non so perché, ma l'effetto che si è prodotto nella popolazione è strano, vabbè, non siamo abituati a questo primato.
Sulla pandemia noi sappiamo tutti 131.000 vittime del Covid-19 almeno, perché quelli sono stati certificati, magari ci sono state anche di più, che quello che pensano molti che si occupano di statistica e dell'aspettativa di vita, insomma forse sono stati anche di più. Comunque la Germania ha già superato ampiamente 90.000, e purtroppo la notizia di oggi, cioè, ovvero i dati delle infezioni, dei positivi di ieri, erano 16.000 il confronto dell'Italia, e già 67 deceduti certificati Covid-19. Dunque in Germania abbiamo purtroppo una crescente ondata, la quarta, la quinta, come vogliamo, e purtroppo molte terapie intensive in Germania già dicono che stanno già arrivando,
tornano a riempirsi. Gumpel, fermati, fermati.
Questa è una cosa molto grave, perché abbiamo una quota sulla popolazione totale dei vaccinati intorno al 65%, in Italia sul totale della popolazione siamo, mi pare, al 72%, dunque siamo in ritardo in Germania, e abbiamo purtroppo dei politici che parlano di apertura totale, via le mascherine.
Abbiamo letto, Gumpel, fermati un attimo qua. Allora io volevo chiedere a Sandra Zampa prima e al professor Morrone poi, che impressione gli fa tutto questo, no? Perché insomma la Germania è lì, soprattutto dovrebbe essere, come dire, lei il paese modello in questo senso, Zampa?
Beh, guardi, io credo che l'Italia oggettivamente abbia vissuto e superato la prova dando un segnale straordinario, e avendo davvero, naturalmente tutti abbiamo fatto errori, anche grandi, ma certamente anche in questo siamo stati davvero all'altezza dell'Europa, cioè abbiamo oggettivamente, possiamo dire che in Europa oggi ci stiamo a testa alta, ma lo ripeto, quello che ho detto è merito anche della cittadinanza, della società, è merito di chi ci ha creduto. Mi piacerà un giorno, ma è una cosa complessa e non che non si può affrontare in due parole alla radio, capire fino a che punto l'organizzazione federalista complica ancora di più, e lo dico soprattutto per Gumpel che conosco, certo, leggo spesso, complica ancora di più la vita, e quindi in casi di epidemia invece una sola voce, comunque una forte voce nazionale, non sia da preferire. Vale anche per noi, perché anche per noi sono state sbavature. Io penso che noi però dobbiamo continuare ad avere molti accorgimenti e fare molta attenzione, e questa attenzione, oltre a noi, che significa continuare a portare la mascherina e certamente non immaginare che abbandoniamo il Green Pass così come se niente fosse, perché l'Inghilterra è lì a dimostrare che a ogni passo sbagliato poi
Si fa presto a tornare indietro, certo.
Esatto, e anche il resto del mondo è una delle cose a cui noi dobbiamo davvero cominciare a pensare, perché il mondo è globale, e globale significa che, ma qui parlerà il professor Morrone.
Insomma, quest'oggi è qui con noi anche per questo il professor Morrone, che ringrazio, perché ha fatto una vera e propria corsa da Napoli a Roma fino allo studio di Radio Immagina. Allora, professor Morrone, mi dia anche il suo punto di vista, no, complessivo, partendo dalla situazione in Italia, ma anche rispetto a quello che lei vede nel resto del mondo. Il mondo non è solo l'Europa, no? Sappiamo che è ben più grande. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha parlato soprattutto dei paesi poveri, con cui bisogna impegnarsi molto nei prossimi mesi. Ha ricordato anche quanto l'Italia abbia fatto fino ad oggi. Mi dice la situazione qual è da noi e poi appunto dagli ultimi.
Intanto in Italia la situazione è decisamente migliorata, siamo sicuramente tra i paesi, se non il paese in assoluto, che ha raggiunto i maggiori risultati. Purtroppo veniamo da un certo tipo di cultura, noi chiediamo perdono anche per non aver commesso peccati, invece in questo caso dovremmo dire siamo stati bravi. Ha ragione Draghi, è stata brava la cittadinanza, gli operatori della sanità, gli operatori sociali, sono stati bravi i professionisti delle forze dell'ordine, i professionisti dell'informazione, hanno aiutato questo paese a uscire fuori da una situazione drammatica. 130.000 persone decedute, ce lo ricordano ogni giorno. Stiamo alla terza dose per gli ultra sessantenni e per le persone fragili, è un grande risultato. Ciò non ci deve far dimenticare, come diceva giustamente Draghi e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci sono almeno 2 miliardi di persone che non hanno ricevuto neanche una dose. Lo ricordo per esempio in Afghanistan, che è stato in questi giorni al centro di un'attenzione mondiale, la percentuale di persone che ha avuto 2 dosi è uguale allo 0,0%, quindi questo è particolarmente grave. È particolarmente grave nelle zone di guerra. Io sono molto legato all'Etiopia, al Tigray, all'Eritrea, alla Somalia. Devo dire, in questi giorni è ritornata a una guerra drammatica. Devo dire che il Tigray ha chiesto l'aiuto dell'Italia per far sì che vengano consegnate dosi di vaccino, che si sospendano le armi e che si possa restituire salute e dignità a questa popolazione, quindi è molto importante.
Professor Morone, mi dice una cosa: la mutazione del Covid-19 quanto preoccupa la comunità scientifica?
Moltissimo, perché già in Gran Bretagna abbiamo osservato che c'è un 10% del Delta Plus. Il Delta Plus è un insieme di due mutazioni particolarmente gravi, prima era osservata molto più raramente, adesso viene osservata di più. Perché qual è stato l'errore grande della Gran Bretagna? Quello di aver aperto a tutti, non aver difeso la vaccinazione.
E per il momento vengono confermate queste aperture, non sembra esserci un passo indietro da parte del governo, no?
Io capisco che ci siano delle soluzioni politiche che contrastano con le soluzioni scientifiche. Ecco, in Gran Bretagna sta accadendo questo. Io ho sentito i miei colleghi, in particolare i colleghi inglesi e scozzesi, sono molto preoccupati da questo atteggiamento, perché dicono che noi in Italia abbiamo fatto bene a mantenere l'uso della mascherina, il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani. Sono tre elementi fondamentali se vogliamo garantire l'efficacia del vaccino. L'altro giorno purtroppo è deceduto un medico, l'ennesima vittima dell'impegno, come dire, della solidarietà, l'impegno nei confronti dei più poveri. Nonostante avesse ricevuto due dosi di vaccino, purtroppo possono accadere queste situazioni. Anzi, io esprimo il mio dolore, il mio cordoglio alla sua famiglia. Però noi dobbiamo stare attenti a questo, e la cosa preoccupante qual è? Già l'Europa preoccupa di meno. In Africa in particolare ci sono aree dove non è mai arrivato il vaccino. Lì vuol dire che se il vaccino si insinua in un malato e ha più tempo di rimanere in questo malato, ha più tempo di fare copie errate. Questa è la mutazione. Le cosiddette varietà o le mutazioni sono determinate dalla moltiplicazione del virus in un soggetto malato, in cui il virus diventa e trasforma se stesso in un'altra mutazione, quelle che si chiamano le brutte copie. Il rischio è molto grave a mio parere, ecco perché ha ragione Draghi di intervenire. Io non li chiamerei paesi poveri, li chiamerei paesi impoveriti, perché già con il termine paesi impoveriti comprendiamo che qualcuno si è arricchito alle spalle di questi paesi che non erano poveri ma lo sono diventati. Il vaccino in queste aree del mondo, così come la grande festa per il vaccino della malaria, che è un vaccino importante ma non è certo un vaccino a RNA, non è certo un vaccino che può determinare l'efficacia come il vaccino contro il Covid, ma che è comunque un segno buono per cercare di contrastare la malaria. Quindi il vaccino, la formazione del personale, le strutture sociosanitarie, le strade, la possibilità di creare delle unità sanitarie che migliorino la qualità della salute di queste persone e che colgano nella tragedia del Covid un'opportunità per sconfiggere le altre malattie. È aumentata la malaria, è aumentato l'AIDS, sono aumentate le epatite e tutte le malattie che colpiscono oltre 2 miliardi di popolazioni, quelle che tecnicamente si chiamano neglected tropical diseases, che sono le malattie tropicali neglette che in realtà colpiscono persone neglette, cioè le persone impoverite. Diventa importante perché noi siamo ad un punto importante della pandemia. O cambiamo completamente la situazione dell'impegno sanitario nel nord e sud del pianeta, o vorrà dire, come spesso purtroppo sottolinea Papa Francesco, che noi non abbiamo colto la grande occasione e abbiamo sbagliato di agire durante la pandemia. La pandemia è un'opportunità per cambiare davvero la salute del mondo.
E ci auguriamo che venga colta appunto questo messaggio. Gumpel, ultima domanda e poi ti lascio alla tua giornata. Rispetto a quello che diceva prima Sandra Zampa, questa organizzazione federalista della Germania sta complicando la faccenda Covid. Tu che impressione hai?
Ma non posso essere d'accordo con l'amica Sandra, perché semplicemente la Germania ha da 120 anni una legge nazionale, sì, della lotta alle pandemie, che ha dato da sempre, dunque già sotto l'imperatore, e è stato modificato ancora più, resa più incisiva sotto il governo della Merkel. Adesso avrebbe avuto tutte le possibilità di imporre regole molto più dure, ma non l'ha potuto fare per la debolezza della coalizione tra democristiani e socialdemocratici, ma soprattutto per le liti interne al partito della Merkel, perché là c'erano gli aperturisti e quelli che dicevano attenzione, che quelli che ascoltavano i medici, gli epidemiologi, i virologi, mentre c'era tutta un'ala minoritaria che però ha bloccato le decisioni drastiche, perché è vero che la Germania è molto più federale dell'Italia, però nella questione della lotta alle pandemie esiste la Seuchenschutzgesetz, che è una legge nazionale, esiste da molto prima della Repubblica Federale della Germania di adesso, e avrebbe dato questa mano al governo di Fed. Io voglio solo ricordare che anche ieri l'Austria ha seguito l'esempio dell'Italia, che ha detto vaccinati o recuperati o testati, in tedesco si dice 3G, per tutti i posti di lavoro. Secondo me è una cosa bellissima che questo esempio dell'Italia si diffonda. Noi abbiamo 6-7 volte il numero degli infetti in Germania che in Italia. Questo dà la misura della correttezza
del grande lavoro che è stato fatto. Travi. Perfetto. Gumpel, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Arrivederci, lo ricorda il corrispondente del gruppo televisivo RTL. Sandra Zampa, un'ultima domanda. Come dire, auspicava prima il professor Morone, l'Europa riuscirà a parlare con una sola voce in questa campagna di vaccinazione nel resto del mondo, ecco, diciamo così?
Beh, se non lo fa questa volta, l'Europa si fa molto del male e fa del male ai propri cittadini. A me pare che l'Europa stia dando grandi segnali di cambiamento. Purtroppo ha dovuto prendere degli schiaffi, e questi schiaffi li abbiamo presi noi, tutti quanti, intendo come cittadini europei, però ha capito la lezione. Spero che anche su questo ci sia un soprassalto. Io confido che questo avverrà e che adesso, anche vedendo i propri paesi che insomma migliorano, escono, però bisogna farlo subito. È davvero una vergogna, che è anche stupido, cioè è anche autolesionista, come appunto ha detto anche, sempre per citare il Papa. Ci si fa anche del male perché, come è noto, si lascia aperta la porta a tutte le varianti, al fatto che poi si ritorna in casa. Quindi bisogna assolutamente agire al più presto.
Eh sì, è così. Sandra Zampa, grazie per essere stata con noi. Una buona giornata,
a
presto,
grazie.
Arrivederci. Arrivederci. Responsabile Sandra salute Zampa nella segreteria del PD. Professor Morrone, allora mi sembra di capire che comunque si va verso la terza dose, no? Cerchiamo oggi di dare anche qualche informazione di servizio, perché mi piacerebbe che noi aiutassimo anche gli ascoltatori a capire effettivamente che cosa sta accadendo e l'importanza eventuale di questo intervento. È così? Ci dobbiamo preparare una terza dose?
Quasi sicuramente, però diamo una buona notizia. Sì. Questa terza dose, che non è il booster, è una dose di richiamo, serve soprattutto per le popolazioni più fragili, quindi ultrasessantenni, malati di tumori, malati particolarmente fragili. Però dai nostri studi che abbiamo compiuto all'Istituto Regionale della San Gallicano abbiamo dimostrato che l'efficacia del vaccino in questi soggetti supera i 9-10 mesi. Quindi questa è una notizia buona. Significa che noi andiamo a intervenire prima che l'efficacia cada. E secondo, nei soggetti normali, invece non sottoposti a situazioni di fragilità clinica o sociale, addirittura l'efficacia del vaccino può durare fino a 15-16 mesi.
Ho letto anche che, secondo uno studio dell'Università della Sapienza, che la risposta anticorpale nelle donne è superiore rispetto a quella negli uomini.
Superiore in generale, ma superiore anche nei soggetti malati appunto di cancro. E quello che colpisce molto è che l'efficacia del vaccino rimane anche nei soggetti sottoposti a chemioterapia o terapia immunologica, quindi in soggetti le cui difese immunitarie si dovrebbero abbassare. Il vaccino è stato veramente una straordinaria opportunità su cui io sono straordinariamente favorevole, perché sta consentendo al nostro paese di uscire lentamente da una situazione drammatica. Però dobbiamo difenderlo il vaccino, dobbiamo difendere la sua efficacia attraverso quello che dicevo prima, le tre regole fondamentali: la mascherina, il distanziamento, evitare gli assembramenti e comunque il lavaggio delle mani con acqua corrente e sapone. Però stiamo nettamente migliorare. Adesso abbiamo la possibilità, tra l'altro, di un ulteriore beneficio. L'anno scorso noi non abbiamo avuto fondamentalmente la sindrome influenzale, perché tra mascherine
ancora un po' di lockdown
di fatto quanta, sì. Quest'anno potremmo averla, siccome diventa difficile anche distinguere all'inizio i sintomi. L'idea di promuovere una doppia vaccinazione per il Covid, per chi non si sia ancora vaccinato, e per
il vaccino antinfluenzale
in maniera diversificata, probabilmente a distanza di 2 settimane o prima o dopo la vaccinazione del Covid, proprio perché il vaccino nei confronti della sindrome influenzale è un vaccino con virus attenuati ma vivi, quella potrebbe essere veramente un elemento che ci può consentire di uscire da quella che era l'angoscia della sindrome influenzale, da quella che è il dramma del Covid. Una buona notizia questo, che il vaccino funziona molto di più in rapporto anche al numero degli anticorpi prodotti conti, per cui molti cittadini si
preoccupano. No, ma questa è sicuramente un'ottima notizia, non c'è dubbio. Senta, professor Morrone, ma un indeciso oggi lei come lo convincerebbe? Perché ci sono ancora molte persone che stanno là alla finestra perché hanno paura, per mille motivi diversi, no? Non sono soltanto quelli che non credono ai vaccini e lo respingono in toto. Lei a quelle persone lì che cosa direbbe oggi?
Aumenterei il numero di trasmissioni in cui la gente può chiedere e può esprimere le proprie paure.
È quello che manca, secondo lei?
Possa rispondere. Perché devo dire, di fatto gli esperti in questo settore reali non sono proprio tanti, e giustamente i dubbi, perplessità, io ricevo centinaia di mail, devo dire ogni giorno, e mi scuso sempre. Che
e riesce a rispondere a tutti? No, insomma,
spesso rispondo
con
ritardo, certo. Devo dire che mi dicono non si preoccupi, non si scusi, la ringraziamo che ci ha risposto. Però fondamentalmente il vaccino, diciamo subito una cosa, non ha effetti collaterali importanti rispetto al numero delle persone vaccinate, perché ormai abbiamo adesso miliardi di dati e devo dire l'AIFA produce, anche l'EMA, un rapporto costante di tutti gli effetti collaterali che ci consentono di dire il vaccino è sicuro. Secondo, abbiamo dimostrato che ha un'efficacia notevolissima nel contrasto all'infezione, alla malattia e ovviamente poi al decesso. Quindi le faccio solo un esempio: se il vaccino contro la malaria, di cui l'altro giorno abbiamo festeggiato l'autorizzazione da parte dell'EMA e da parte dell'autorità mondiale, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, avesse la stessa efficacia, tra un po' la malaria non ci sarebbe più nel mondo.
Certo, è chiaro. Ricordava all'inizio, professor Morrone, che lei è di ritorno da Napoli dove ha partecipato a un'importante discussione sul tema carcere e vaccino, naturalmente, no?
Devo dire che il garante nazionale della tutela delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha organizzato proprio, e quindi il suo ufficio ha organizzato questi incontri di formazione sul grande tema della salute, della dignità, della condizione delle persone private della libertà in carcere, nelle REMS e nelle RSA. Sono stati i punti di maggiore difficoltà, di maggiore problematicità durante il Covid, durante la pandemia, ed è bene invece cercare di capire che quelle fasce di popolazione, quindi non soltanto le persone ma anche gli operatori che vivono insieme alle persone recluse o insieme alle persone delle RSA, hanno diritto ad una tutela totale della loro salute e della loro dignità. Quindi un investimento maggiore nei confronti di queste persone e cercare di capire che quelle persone, nel momento in cui hanno ricevuto una condanna, una pena, non vuol dire che non debbano essere protette nei confronti del Covid e tutte le altre malattie, perché lì la protezione è congiunta. Io proteggo le persone recluse, proteggo le persone che lavorano con le persone recluse, proteggo le persone nell'RSA, perché noi abbiamo avuto questa grande tragedia all'inizio della maggior parte delle persone che purtroppo sono decedute, che abbiamo lasciato morire, che abbiamo perso, le abbiamo perse dentro le RSA, e questa è stata una cosa che ci deve insegnare che quelle RSA devono invece diventare il luogo massimo dove esprimere dignità e salute.
Ma per quanto riguarda la vaccinazione, come sta andando?
La vaccinazione
nelle
sta andando molto
italiane?
Bene, devo dire che all'inizio c'è stato qualche problema, invece la vaccinazione, devo dire, paradossalmente sono più queste fasce di popolazione che richiedono il vaccino, che quindi non hanno il
ci sono pochi Novax
di dire no, non vogliamo il vaccino, così come noi ormai da mesi stiamo vaccinando le persone senza fissa dimora, le persone prive del permesso di soggiorno, e noi abbiamo veramente centinaia di persone che ci chiedono il vaccino, perché ormai nel mondo del fenomeno immigratorio le persone sanno che se vogliono trovare un lavoro è notevolmente più importante avere una vaccinazione, quindi avere il Green Pass, piuttosto che il permesso di soggiorno. Anzi, io avevo proposto ad alcuni rappresentanti istituzionali, questa potrebbe essere l'occasione di lanciare una campagna di stabilizzazione e di sanatoria per tutti gli stranieri privi del permesso di soggiorno, che vivono nel nostro territorio, che lavorano nelle nostre famiglie, che però sono stati vaccinati e si sono vaccinati. Questo diventa interessante. Tutti coloro che si vaccinano, un percorso più facilitato rispetto all'ultima sanatoria della Bellanova, un percorso più facilitato, perché queste persone diventano importanti per l'economia del nostro paese, per la vita normale di tutte le nostre famiglie, che però chiedono di essere vaccinate, vengono vaccinate. Noi addirittura abbiamo proposto loro poi degli studi, stiamo valutando anche in questi soggetti l'efficacia del vaccino, e le assicuro che l'efficacia del vaccino è molto alta.
Immagino. Senta, professor Morrone, un'ultima domanda prima di salutarci. Mi dice, partendo dal suo lavoro quotidiano di tutti i giorni, qual è la domanda più ricorrente sulla questione vaccini? Ce n'è una in particolare che le viene rivolta più spesso?
Che il vaccino fa è un trucco, perché le grandi multinazionali,
le case farmaceutiche
diventano ricche. Io rispondo in maniera molto semplice. Purtroppo non soltanto l'Italia, ma quasi tutti gli stati hanno perso la capacità di produrre vaccini all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, di una sorta di industria farmaceutica nazionale. Perché? Perché ormai la logica della produzione, di pensare, di scoprire e produrre un vaccino così come un farmaco, ormai è soltanto nelle mani delle grandi aziende multinazionali, che hanno la possibilità di fare le cosiddette sperimentazioni e quindi le prove cliniche in tutto il mondo, perché un vaccino deve essere valido per la popolazione africana quanto per quella americana, asiatica o europea. C'è da ripensare una cosa importante: noi dovremmo recuperare la capacità di studiare i farmaci, e devo dire, l'altro giorno Draghi ha detto una cosa importante: noi tramite il PNR dobbiamo investire sulla ricerca scientifica, lo ha detto Parisi, io ho incontrato
il premio Nobel,
il premio Nobel Parisi, sì, che giustamente dice dobbiamo investire di più sulla ricerca. In più, che vuol dire? Assunzione del servizio sanitario, nella ricerca biomedica, stabilizzazione delle persone che lavorano costantemente, con grande sacrificio, ogni giorno, per far sì che noi possiamo stare tutti in buona salute.
Professor Morrone, grazie, lo ricordo, è il direttore scientifico del San Gallicano di Roma. Potremmo pensare a una rubrica, non so, mensile, dove fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda la campagna vaccinale? Lei che dice?
Fare il punto della situazione, in diretta, mi sembra ottimo. E poi in tutto il mondo, perché anche nel resto del mondo ci sono dei paesi dove invece hanno investito molto sulla vaccinazione. Sono paesi che ci stanno aiutando con l'esempio, in paesi cosiddetti delle aree low income country, cioè quelli paesi poveri. Il primo, secondo, rispondo alle domande di chi ha paura, di chi ha normalmente paura, di chi dice certo, io ho queste patologie, non so che fare, che mi consiglia, e magari mandare delle email o mandare delle telefonate a delle persone che possono dare un consiglio, con noi ci proviamo, perché le persone che sono realmente contro il vaccino sono poche, molte hanno paura e non sanno a chi esprimere i loro dubbi, le loro perplessità, perché spesso si vergognano pure.
Lavoreremo anche a questo, professor Morrone, grazie, buon pomeriggio, a presto.
Grazie, grazie a voi e agli ascoltatori.